Eccoci, buonasera a tutti. Buonasera ad Andrea Parravicini, anzitutto, che ci condurrà nel ciclo di letture che comincia questa sera, e buonasera a tutti gli amici e soci di Metri che sono pure collegati. Dunque, letture del mercoledì che in questo nuovo ciclo hanno per tema John Dewey, Scienza, Democrazia ed Educazione. Andrea Parravicini ci condurrà in un percorso di letture tematiche, come sempre facciamo in questo tipo di cicli, ma diciamo, la particolarità di cui tenere conto, credo, in queste due sessioni che ci aspettano è che esse sono state come dire, costruite in stretto accordo e in pandan, diciamo così, con i percorsi del seminario di filosofia di queste ultime sessioni, quindi di gennaio. Febbraio, sessioni ultime scorse, insomma. Quindi spero che tutti i partecipanti, anche coloro che qui non potessero essere presenti, ma che potranno ascoltare le registrazioni, tengano conto, no, nel loro lavoro di rielaborazione di questo intreccio forte, forse più forte che in altre occasioni, tra le letture che propone Andrea Parravicini e il percorso in Dewey, attraverso Dewey, che per quanto lateralmente pure ha suggerito in queste ultime settimane Sini. Quindi lascio subito la parola ad Andrea Parravicini, ringraziandolo ovviamente sin d'ora, come sempre e più di sempre, per la sua generosità. Buon lavoro a tutti.
Grazie, grazie molte a Florinda Cambria, buonasera a tutte e a tutti, grazie a tutti i partecipanti di stasera. Febbraio, come diceva Florinda, come sapete, è il mese di Dewey a Mecrì. Domenica Carlossini ha incentrato sul pensiero di questo filosofo il seminario di filosofia e questa serata di letture, quella di mercoledì prossimo, saranno dedicate, come ha anticipato Florinda, alle pagine di uno dei suoi testi più famosi, già citato ampiamente anche da Sini, che è Democrazia ed Educazione. E Sini, nel suo seminario di domenica, ha intrecciato strettamente le riflessioni di Dewey con le prospettive del seminario, con gli approcci propri del nostro modo di procedere a Mecrì, facendo emergere, secondo me, molto bene, ma anche, devo aggiungere, dolorosamente per coloro che, come me, sono affezionati alla figura e al pensiero di Dewey, tutti i limiti anche di una prospettiva borghese liberale a cavallo tra 800 e 900, seppur, appunto, filosoficamente molto accorta e per noi interessantissima. Avverto ancora i dolori, devo essere sincero, dei colpi inferti da Sini o delle bastonate, come diceva appunto Florinda. In questi due incontri cercherò di far parlare il più possibile Dewey, mettendomi, non dico il bavaglio, ma commentando, magari per illuminare certi dettagli luminosi, lasciando poi eventualmente alla discussione finale i nostri rilievi e le considerazioni che faremo insieme attraverso soprattutto direi le vostre domande, quindi se c'è tempo anche oggi, magari 10 minuti, un quarto d'ora, cercheremo di lasciarli ai vostri commenti, alle vostre domande. Dico subito che oggi, questa mattina, Florinda è riuscita, nonostante io gliele avessi dati solo ieri sera, a caricare sul sito di Mecri le letture, la lista di letture che propongo questa sera, quindi se qualcuno vuole seguirle anche per iscritto può scaricarle dal sito di Mecri e aprirle sul proprio computer in modo da seguire quello che io leggerò via via. Ma prima procederei a introdurre un po' la figura e la produzione enorme di questo filosofo in modo da contestualizzarlo nella sua epoca. Il 18 gennaio del 1859 a Burlington, nello stato del Vermont, un bambino di 2 anni e mezzo, di nome John Dewey, cadde in un secchio d'acqua bollente. I suoi genitori lo medicarono con un unguento e bende di cotone, ma in seguito a un incidente ancora più grave e tragico, il bambino prese fuoco e morì il giorno dopo. 9 mesi dopo questa terribile disgrazia, il 20 ottobre del 59, a quegli stessi genitori nacque un altro bambino che decisero di chiamare come il fratellino scomparso, John. Inizia così, come racconta l'incipit del capitolo dedicato a Dewey nel libro bellissimo di Louis Menand, nel suo libro dedicato al Metaphysical Club, cioè il circolo metafisico sulla nascita del pragmatismo americano, un libro del 2001, E nasce così la storia del filosofo John Dewey, che visse invece per ben 93 anni, diventando il più grande intellettuale americano del suo tempo. Nel corso dei suoi oltre 60 anni di carriera, della sua carriera accademica, Dewey ha fornito contributi fondamentali in pressoché tutti i campi della ricerca filosofica e sociale, ha pubblicato opere di filosofia, psicologia, logica, pedagogia, etica, religione, arte, politica. Ha tenuto conferenze di fronte a ogni tipo di pubblico, ha scritto su riviste accademiche di opinione, ha contribuito a guidare e a volte ha diretto importanti organizzazioni universitarie politiche, come l'American Civil Liberties Union, la National Association for the Advancement of Colored People, la League for Industrial Democracy, la New York Teachers Union e altre ancora. E come ha ricordato Sini, ha fondato anche un partito politico. Si è pronunciato su un vasto numero di questioni pubbliche di grande rilievo, come ad esempio sulla necessità, di intervento degli Stati Uniti nel primo conflitto mondiale, proprio negli anni in cui ha scritto Democrazia e Educazione, e sostanzialmente è rimasto in piena attività fino oltre ai 90 anni. Dewey è senz'altro noto per essere stato tra i fondatori della psicologia funzionalista e comportamentale, per aver difeso un orientamento scientifico e sperimentale nei confronti del riformismo sociale e politico, e naturalmente è famoso per il suo impegno appunto nel campo dell'educazione, in quanto capostipite della pedagogia sperimentale novecentesca e fondatore a Chicago della scuola laboratorio o scuola di Dewey, che è stata già ricordata anche da Sini domenica. E Dewey dunque fu queste e molte altre cose che non sto qui a ricordare, ma soprattutto fu un filosofo. E Dewey è considerato non solo, come lo ha definito Carlo Sini nella prefazione all'edizione Sansoni di Democrazia e Educazione, il filosofo più rappresentativo di tutta la storia degli Stati Uniti, ma direi anche uno dei padri fondatori del pragmatismo americano, anche se appunto ha fatto parte di una generazione successiva rispetto ai capostipiti di questa corrente di pensiero, che sono Charles Sanders Peirce e William James. E potrei dire che Dewey si colloca a metà tra questi due, perché se è vero che percepì la forza trainante, il fascino e la personalità di James, d'altra parte comprese molto presto le ragioni di fondo del pragmatismo di Peirce, al quale si è accostato anche per via della sua giovanile formazione di stampo hegeliano. E Dewey, come dicevo, nacque a Burlington, in Vermont, nel 1859, che è lo stesso anno, curiosamente, in cui nasceva a Parigi Henri Bergson e in cui venivano pubblicati L'origine delle specie di Darwin, On Liberty di Mill, e per la critica dell'economia politica di Marx, che appunto curiosamente costituiscono tre incroci ideologici che saranno fondamentali per la comprensione delle scelte future di Dewey e che sembrano quasi un presagio per la fu sua futura attività. Suo padre era un droghiere, era figlio di agricoltori, privo di un'istruzione regolare, ma tutt'altro che incolto, e anche dotato di uno spirito vivace. La madre, Lucina Rich, era di ceto più agiato rispetto al marito, e a Burlington, John frequenta le scuole elementari e medie e a 15 anni si iscrive all'Università del Vermont, dove consegue il titolo di Bachelor of Arts nel 1879. Nel 1882, grazie all'aiuto finanziario di una zia, può iscriversi al centro di perfezionamento universitario della John Hopkins University di Baltimora, nel Maryland, una delle poche università americane del tempo non confessionali e ad alto livello, e consegue il dottorato nel 1884 con una tesi sulla psicologia di Kant. A Baltimora può contare sugli insegnamenti, oltre che del già citato Peirce, di cui però curiosamente decise di non frequentare il corso, anche del filosofo neo-hegeliano George Morris, che cercava attraverso Hegel di conciliare la ragione e la fede, e dello psicologo Stanley Hall, dapprima anche egli seguace di Hegel, poi convertitosi alla nuova psicologia sperimentale professata da William James. Morris e Hall esercitarono una grande influenza su Dewey, mentre Peirce all'inizio suscitò uno scarso interesse. Solo più tardi Dewey riconosce l'importanza che gli scritti di Peirce avevano avuto per il corso del suo pensiero. E fu Morris comunque ad avviare Dewey all'insegnamento, chiamandolo nel 1884 alla facoltà di filosofia dell'Università del Michigan. Dewey rimane per 10 anni, dapprima come assistente, poi dopo una pausa di un anno trascorsa all'Università di Minnesota, ritorna come titolare di cattedra, sostituendo Morris dopo che questo morì improvvisamente nell'89. Questo è il periodo hegeliano di Dewey, potremmo dire, che occupa tutto il decennio del suo insegnamento ad Ann Arbor, all'Università del Michigan. E qui conosce la sua futura moglie, Alice Chipman, che sposa nel 1886 e da cui ebbe 6 figli, due dei quali morirono ancora in tenera età. Fu proprio Alice, con il suo interesse per le riforme sociali, a spingere Dewey a impegnarsi a sua volta negli affari pubblici e nello stesso periodo prende avvio anche il suo interesse per la pedagogia, tenendo varie conferenze sulla psicologia dell'educazione. Nel 1894 Dewey, a soli 35 anni, è chiamato a dirigere la facoltà di filosofia, psicologia e pedagogia all'Università di Chicago, e che da poco è stata riportata in vita dopo che aveva chiuso i battenti nell'86. E qui Dewey vive, potremmo dire, gli anni più fervidi di attività creativa. Si separa dall'hegelismo, da cui aveva iniziato a staccarsi già ad Ann Arbor, leggendo i Principles of Psychology di James nel 1890, e abbraccia progressivamente la dottrina pragmatista, anche se naturalmente i presupposti hegeliani rientrano in qualche modo, come forse vedremo anche più avanti. A Chicago, comunque, collabora strettamente con James Tufts, con cui scrive un volume di etica, e con George Herbert Mead, da cui Dewey mutuò varie idee, tra cui ad esempio la dottrina della psichicità, intesa come uno stato, potremmo dire, che sorge dalla rottura del rapporto tra l'organismo e l'ambiente, prima che un nuovo equilibrio possa riemergere. È un punto chiave questo della filosofia e della concezione pedagogica di Dewey, come poi vedremo nel corso di queste letture. Il crescente interesse in pedagogia e le sue osservazioni sulla differenza tra i metodi utilizzati nell'insegnamento elementare, i principi della nuova psicologia, culminano, potremmo dire, nel 1896 con la fondazione della University Elementary School, che è la cosiddetta scuola laboratorio, uno dei primi esempi di scuole attive. Si trattava di una scuola elementare annessa all'Università di Chicago e diretta dallo stesso Dewey con la collaborazione di colleghi, studenti della facoltà. E in poco tempo divenne un fenomeno internazionale, nota anche come la Dewey School. Tra il 96 e il 1903, Dewey scrive l'importante saggio su The Reflex Arc Concept in Psychology, così come anche la maggior parte dei suoi lavori sui temi pedagogici, la centralità del problema dell'educazione documentata da scritti, ad esempio come My Pedagogic Creed del 97, che è stato ricordato anche da Sini Domenica, The School and Society del 99 e altri importanti scritti. Ma in questo periodo molto fecondo, Dewey entra in contatto con il movimento di avanguardia nel campo educativo che si stava sviluppando negli Stati Uniti. E la maggior parte del corpo insegnante della Laboratory School, come poi fu ufficialmente chiamata la sua scuola, era costituito da donne colte, devote, che appunto vedevano nella scuola il primo nucleo sociale da cui deve muovere una trasformazione generale del costume di un popolo. E Dewey chiamò accanto a sé, nella direzione della scuola, Ella Flagg Young, che era una sua collega della facoltà pedagogica di Chicago, verso la cui intelligenza riconobbe il suo debito nella sua famosa opera del 1910 dal titolo How We Think. A Chicago, Dewey stringe rapporti anche con Jane Addams, naturalmente la fondatrice della Hull House, che era uno dei primi centri di rieducazione sociale degli Stati Uniti. La Young, la moglie di Alice Chipman, Jane Addams, sono figure importantissime nella vita di Dewey che appunto contribuirono a far crescere in lui, potremmo dire, la grande fiducia nella capacità umana e sociale delle donne e lo portarono a difendere anche con entusiasmo ogni causa che appunto ampliasse la sfera per per così dire, della libera attività femminile. E il periodo di Ciclago si conclude con la collaborazione di Dewey al volume degli Studies in Logical Theory del 1903, che vennero salutati da James come l'atto di nascita della scuola di Chicago, e in cui Dewey formulò la sua nota teoria strumentalistica del conoscere, e cioè la sua particolare versione della filosofia pragmatista presentata appunto pubblicamente da James nel 1898 a Berkeley. E tuttavia, nel 1904, Dewey si dimette dalla cattedra di Chicago a causa di dissensi con il rettore dell'università che riguardavano soprattutto la gestione della scuola elementare, e l'anno successivo è chiamato come professore di filosofia alla Columbia University di New York, dove vive nella Fifth Avenue fino alla fine dei suoi giorni, per ben appunto 48 anni. Il periodo di insegnamento alla Columbia, dal 1905 al 1929, è caratterizzato da una maggior concentrazione sui problemi filosofici, da un allargamento dei suoi interessi alla sfera politica e sociale, anche se l'attività e la riflessione in campo pedagogico non vennero mai meno. E infatti in questo periodo, proprio in piena Prima Guerra Mondiale, Dewey realizza il suo testo su Democracy and Education del 1916, che oggi e mercoledì prossimo leggeremo e commenteremo insieme. In questo testo Dewey espone, come vedremo, non solo la sua teoria pedagogica, ma anche la sua intera concezione filosofica, che è strettamente, anzi direi quasi inscindibilmente legata al suo pensiero sull'educazione. Nello stesso periodo sono da collocarsi gli Essays in Experimental Logic del 16, The Need for a Recovery of Philosophy del 17, e da questo periodo di intensa riflessione filosofica nascono poi le maggiori opere del filosofo americano, Reconstruction in Philosophy del 20, Human Nature and Conduct del 22, Experience and Nature del 25, The Quest for Certainty del 29, Philosophy and Civilization del 31. Questo fu anche il periodo di massimo interessamento ai problemi sociali e internazionali. Negli anni intorno all'entrata in guerra degli Stati Uniti nel primo conflitto mondiale, poi successivamente nel periodo dei viaggi di Dewey in Giappone e in Cina tra il 18 e il 22, in Turchia nel 24, in Messico nel 26, in Unione Sovietica nel 28, Dewey compone vari articoli scritti, poi raccolti nei due volumi dal titolo Characters and Events, Popular Essays in Social and Political Philosophy del 29, che appunto raccontano, potremmo dire, il vivido interesse di questo filosofo per le questioni che caratterizzano la vita del suo tempo e il suo tentativo di mettere alla prova appunto l'esigenza democratica che costituisce una cifra di tutto il suo pensiero con la dura realtà sociale e internazionale di quei tempi. Ed è proprio in questo periodo che egli fonda un partito politico di ispirazione democratico-riformista, come anche ricordava Simi. Dewey va in pensione nel 30, nel 1930, ma continua a scrivere, a tenere conferenze. E i tre motivi della vita di Dewey, quello filosofico, quello pedagogico, quello politico-sociale, danno frutti molto cospicui anche in questo periodo. Ricordo solo le opere fondamentali: Art as Experience del 34, Theory of Valuation del 39, Experience, Knowledge and Value del 39, Logic, the Theory of Inquiry del 38, Problems of Man del 46 e in ultimo nel 49, Knowing and the Known. Quest'ultimo scritto in collaborazione con Arthur Bentley, e in cui Dewey esprimeva il suo nuovo punto di vista transazionale. Anche la riflessione pedagogica si sviluppa ulteriormente in The Sources of Science of Education del 29, Experience ed Education del 38, Education Today del 40, e così pure l'interesse verso i temi politico-sociali si esprime con lavori come The Public and Its Problems del 27, Individualism Old and New del 30, Liberalism Social Action del 35, Freedom and Culture del 39, e non dimentichiamo i due volumi che raccolgono i documenti e le discussioni sul controprocesso di Città del Messico del 1937 a Lev Trotsky, a opera di una commissione d'inchiesta presieduta proprio da Dewey, che vagliò le cause, appunto, sollevate contro il rivoluzionario russo nei processi di Mosca dagli stalinisti e lo dichiarò innocente. E infine Dewey fece sentire la propria voce in svariati articoli e scritti apparsi su giornali, riviste, libri, che documentano, insomma, la sua partecipazione agli avvenimenti politico-sociali americani e internazionali, mosso sempre da una incrollabile esigenza, di libertà e di giustizia sociale. Nel 1941, ad esempio, prese le difese di Bertrand Russell, che era stato radiato dal College di New York per i suoi scritti di etica sessuale. La moglie Alice morì nel 27 e 20 anni dopo, nel 46, Dewey, a 87 anni, sposò Roberta Grant, 42enne. I due adottarono due orfani di guerra belgi e alla fine del 51, mentre giocava con loro, cadde, si ruppe un'anca, non si riprese più da questo incidente e il 1 luglio del 52 morì di polmonite a 93 anni. Dewey, come ho detto, è dunque famoso in tutto il mondo, anche ai non addetti ai lavori, non tanto o non solo per i contenuti della sua filosofia, quanto piuttosto per l'impegno in campo pedagogico, che appunto lo condusse a realizzare a Chicago la sua scuola laboratorio. Nel pensiero di Dewey esiste una connessione stretta tra filosofia e pedagogia, tanto che, come Renato Tisato ha affermato nel suo capitolo su Dewey, all'interno della storia del pensiero filosofico e scientifico curata da Jamon, la componente pedagogica può essere concepita come il fuoco in cui convergono tutti gli altri filoni del pensiero dewiano. Dewey non si è mai considerato lui stesso né un educatore né un riformatore in campo pedagogico, eppure con la sua attività ha contribuito a riformare i metodi di insegnamento ai bambini e ha conseguito dunque per questo la fama di grande educatore. Dewey iniziò a interessarsi alle questioni pedagogiche con la nascita dei suoi figli, il cui appunto sviluppo veniva da lui seguito con grande attenzione e curiosità. Anche, potremmo dire, il clima di Chicago a quell'epoca favorì senz'altro il suo impegno verso una città che lui potremmo dire che adorava, una specie di città laboratorio a quel tempo che Dewey definiva, come riporta anche Menand, una città piena di problemi, no? Che stendono le mani verso di te e chiedono per favore risolvici oppure gettaci nel lago. E un terzo elemento che innesca l'interesse di Dewey verso i problemi dell'educazione fu il, come avevo ricordato prima, il regolare contatto con la Hull House, che è il centro sociale residenziale fondato dalla già citata sociologa e amica di Dewey, Jane Addams, insieme a Ellen Gates Starr nell'89, in una delle peggiori aree urbane degli Stati Uniti, un quartiere, pensate, che, come riporta Menand, contava 9 chiese e 250 saloon. Questo centro non era solo un ente assistenziale che dava aiuto ai disoccupati, alle persone in difficoltà economiche, alla gente del quartiere bisognosa di assistenza, ma era anche e soprattutto un'istituzione educativa, nel senso più ampio del termine, in cui si volevano trasmettere alle persone che frequentavano il centro le regole civili, culturali americane, pur nel rispetto della loro specifica città e nazionalità. Qui, ad esempio, si organizzavano corsi, conferenze, programmi di educazione alimentare, ma c'erano anche un asilo, un campo giochi, un club per ragazzi, un gruppo teatrale, un coro, un Platone Club, uno Shakespeare Club e svariate altre attività e iniziative. Insomma, un vero e proprio laboratorio di sociologia. Ma naturalmente, un'altra fonte di ispirazione per Dewey, per il suo interessamento ai temi pedagogici, era senz'altro la nascita della nuova psicologia, cui Dewey guardava con grande interesse e che, appunto, cercava legittimazione proprio attraverso la sua applicazione in campo, educativo. Stanley Hall, uno dei punti di riferimento nella formazione di Dewey, ne era pienamente consapevole, così come lo era William James, che nel 1892, cioè 2 anni dopo i suoi Principles of Psychology, tenne una serie di conferenze proprio sul tema dell'educazione, poi pubblicate nel 99 nel volume dal titolo Talks to Teacher on Psychology. Come psicologo, dunque, Dewey cercava, potremmo dire, di applicare il metodo appropriato, il metodo, diciamo, in modo appropriato, le proprie competenze, sperimentandole in campo, educativo. E infine, per concludere il nostro quadro riguardante la pedagogia, dobbiamo dire che il sistema dell'educazione primaria negli Stati Uniti a quel tempo era piuttosto semplicistico, basato sull'apprendimento a memoria delle nozioni, oltre che dominato dalla corruzione politica in molti distretti scolastici, e questo fece scattare probabilmente l'esigenza di un cambiamento nel giovane Dewey. E dunque nel 1894, come ho ricordato anche prima, Dewey si trasferisce alla University of Chicago, appena fondata, e qui contribuisce a creare un dipartimento di pedagogia, di cui assume la carica di direttore e appunto associava a quella di direttore, a quel tempo, di dipartimento di filosofia. In questo periodo Dewey aveva già elaborato la sua teoria dell'educazione che espone entusiasticamente in una lettera datata 1 novembre alla moglie Alice, a cui scrive, e questa è la lettura numero uno: "Credo di essere sulla buona strada per diventare una vecchia cornacchia di maestro. A volte, credo che smetterò di insegnare filosofia direttamente e lo insegnerò attraverso la pedagogia. Se pensi alle migliaia e migliaia di ragazzi rovinati ogni anno, quantomeno per omissione, nelle scuole di Chicago, ti viene voglia di uscire e urlare agli angoli della strada come l'esercito della salvezza. C'è un'immagine della scuola che sta crescendo nella mia mente, una scuola dove l'attività costruttiva, pratica, intellettuale sarà il centro e la fonte di ogni cosa, e partendo da questa il lavoro si svilupperà sempre in due direzioni: da un lato le implicazioni sociali di questa attività costruttiva, dall'altro il contatto con la natura che ne fornisce i mezzi materiali. Vedo teoricamente come i falegnami, eccetera, impegnati nella costruzione di un modellino di casa, dovrebbero essere oggetto da un lato di uno studio sociale, dall'altro di uno studio scientifico, tenuti entrambi sotto il duplice abile controllo dell'occhio e della mano. La scuola è l'unica forma di vita sociale che è astratta e sotto controllo, che è direttamente sperimentale, e semmai la filosofia sarà una scienza sperimentale, la costruzione di una scuola sarà il suo punto di partenza. Questo teorizzare generico è molto edificante quando i nostri figli non hanno neppure una misera scuola dove andare, ma è proprio ciò che mi ha convinto ad agire, insieme al piacere, di essere a contatto con un'intelligenza assolutamente normale come quella di Morris." Morris era uno dei suoi figli, che lui perse all'età di 2 anni e mezzo per una difterite fulminante mentre la famiglia era in viaggio a Milano. E Dewey amava molto Morris per il suo carattere, la sua precocità, la sua intelligenza, e gli interessava molto il suo sviluppo e la sua crescita, e fu anche questa sensibilità nei confronti dei bambini che lo portò ad appassionarsi appunto ai temi pedagogici. La morte di Morris fu un colpo da cui Dewey non si riprese del tutto mai. Solo pochi mesi da quella lettera, nel gennaio del 1896, ad ogni modo, Dewey avrebbe avviato all'Università di Chicago la University Elementary School, che contava 16 studenti, tutti sotto i 12 anni, e 2 insegnanti. Poi la scuola andò progressivamente espandendosi, tanto che nel 1902 già contava 150 studenti quasi, più di 20 insegnanti e una decina di studenti laureati che vi lavoravano come assistenti. E questa divenne presto un fenomeno internazionale, conosciuta appunto come la Dewey School o Laboratory School, come poi fu chiamata ufficialmente. E il fulcro di questa scuola attiva di Dewey si pone su quella scia, no? Di quella rivoluzione copernicana, come l'ha definita anche Sini domenica, che poneva al centro del processo educativo non i contenuti disciplinari o l'insegnante, ma appunto il fanciullo stesso, con le sue esperienze attive, le sue concrete necessità, le situazioni problematiche da lui vissute. E la stessa rivoluzione fu rappresentata in Europa, ad esempio, dalle idee di Maria Montessori, da Ovidio de Croly, da Edouard Claparède e altri ancora. Se la Hull House era un laboratorio di sociologia, La scuola di Dewey, potremmo dire, era un laboratorio di filosofia, un po' come McCree, no? Un luogo dove si testavano, si mettevano in pratica certe idee filosofiche e psicologiche su diversi aspetti della conoscenza. E appunto, se vogliamo, in un senso un po' in transdisciplinare, ma appunto aperto però ai bambini. E come Dewey stesso afferma in un testo riguardante la teoria dell'esperimento di Chicago, la scuola intenzionalmente era una scuola sperimentale, non era una scuola pratica, siamo nella lettura 2, né nel suo scopo quella che oggi viene chiamata una scuola progressista. Il suo scopo era quello di testare alcune idee che sono state utilizzate come ipotesi di lavoro. Queste idee derivavano dalla filosofia e dalla psicologia, e alcuni forse preferirebbero dire da una interpretazione filosofica della psicologia. La teoria soggiacente della conoscenza enfatizzava la parte dei problemi che si originano in situazioni attive, nello sviluppo del pensiero, e anche la necessità di testare il pensiero attraverso l'azione, se il pensiero doveva diventare conoscenza. L'unico luogo in cui una teoria globale della conoscenza può ricevere una prova attiva è nei processi di educazione. Si riteneva inoltre che lo stato diffuso, disperso, isolato degli studi scolastici fornisse una situazione insolita in cui elaborare nel concreto, anziché semplicemente nella testa sulla carta, una teoria dell'unità del sapere. Una teoria dell'unità dei saperi, no? Sembra qualcosa di veramente micritico tutto ciò. E torneremo la volta prossima su queste idee filosofiche messe in pratica nella scuola laboratorio di Dewey, ma ora è tempo di occuparci del nostro testo, Democrazia e Educazione, cercando appunto di dirne anche qualcosa sulla sua origine. Se c'è un luogo, potremmo dire, della produzione di Dewey dove emerge il intreccio inscindibile tra filosofia ed educazione, questo è proprio Democrazia e Educazione, che è un testo del 1916, che leggeremo quest'oggi sulla traduzione italiana curata da Giuseppe Spadafora, questo librone. È pubblicata da Anicia di Roma, una traduzione tratta per la prima volta dall'edizione critica delle opere di Dewey, The Collected Works of John Dewey, promossa dal Center for John Dewey Studies della Southern Illinois University di Carbondale e curata dal 1969 al 91 da Joan Boydson. Democrazia e Educazione è uscito nel 1980 all'interno di questo volume, nei Middle Works, a cura di Sidney Hook. Spadafora, il curatore, definisce Democrazia e Educazione come un classico della pedagogia e della cultura universale, o ancora un patrimonio culturale universale ancora da comprendere fino in fondo, e non dunque, un classico limitato alla sola cultura americana. E questo conferma anche ciò che diceva in qualche modo Sini durante il suo seminario, e cioè che la pretesa della pedagogia dewayana è una pretesa universale, pone il progetto di una scienza che appunto debba estendersi a tutta l'umanità, naturalmente portandosi dietro tutti i limiti messi in evidenza da Sini in relazione a un'operazione di questo tipo, no? Universalizzando. Come ricorda Marco Antonio d'Arcangeli in uno dei saggi introduttivi di questa edizione di Democrazia ed Educazione, il testo di Dewey fu tradotto integralmente per la prima volta in italiano da Enzo Enrique Sagnoletti nel 1949 per i tipi della Nuova Italia. E in Italia fece molta presa, ebbe molte ristampe e sostanzialmente rappresentò per il nostro paese un punto di riferimento indiscusso, ma anche piuttosto criticato, come rileva Spadafora, al fine di ricostruire la democrazia nella scuola, nelle società italiane dopo la tragedia immane del secondo conflitto mondiale e il crollo del fascismo. Nel ventennio, come era prevedibile, il testo di Dewey fu largamente ignorato. E poi sono seguite varie altre edizioni di Democrazia e Educazione, tra cui ricordo quella curata sempre per la Nuova Italia da Alberto Granese nel 92 e quella più recente del 2004 pubblicata da Sansoni con una presentazione di Carlo Sini. E dato che questi testi purtroppo oggi non si trovano così facilmente nelle librerie, ho deciso di avvalermi del testo nell'edizione curata da Spadafora che è di recentissima pubblicazione del 2020. Vediamo ora brevemente quali sono le questioni che muovono Dewey appunto nella direzione dei temi di democrazia ed educazione, e cioè sostanzialmente l'interesse verso la questione della democrazia e il suo intreccio con i temi dell'educazione. È importante notare, secondo me, come queste questioni coincidano sostanzialmente con alcuni dei temi che sono stati recentemente posti al centro del seminario di filosofia. Nella ricostruzione offerta da Teodora Pezzano in uno dei saggi introduttivi dell'edizione curata da Spadafora, si mette in luce come l'interesse che Dewey ripone nel suo omonimo testo del 1916 per la democrazia e l'educazione si possa ricondurre nella sua genesi originaria a un testo meno noto del 1888 dal titolo The Ethics of Democracy, l'etica della democrazia. In questo testo giovanile, Dewey, partendo da una critica al pensiero politico di Henry Maine, si occupa del problema della democrazia ponendo questioni urgenti con cui noi stessi amicri abbiamo ancora oggi a che fare. Come nota la Pezzano, Dewey ritiene qui inadeguata sia l'idea di Maine che la democrazia si identifichi con il governo dei molti in un senso solamente quantitativo, sia l'idea di matrice rousseauiana per cui molti stipulano un contratto sociale dando luogo a un corpo indistinto che forma una società politica. E insomma, come avrete capito, il problema in democrazia del quantitativo e del qualitativo di cui parlava anche Florinda Cambria nell'interazione verso la quarta sessione del seminario di filosofia. La mossa di Dewey, in questo testo giovanile, che si trova anche in rete, volendo, un PDF, che aprirà alle strada alle questioni indagate in democrazia ed educazione, è che l'individuo vada considerato come un organismo sociale e non come un atomo sociale, perché l'individuo è legato, dice Dewey, a specifiche relazioni intersoggettive. Nell'azione democratica ogni individuo inevitabilmente coinvolge gli altri e i rapporti si configurano in modo sia quantitativo che qualitativo. Dewey pone il problema della concezione della democrazia come moltitudine indistinta e configura una concezione dell'organismo sociale che considera il rapporto tra individuo e società come un rapporto reciproco, come due poli, dice, che sono organici l'uno nei confronti dell'altro. E scrive Dewey, nella lettura 3, Society and individual are organic each other. The individual is a society concentrated. Every citizen is a sovereign. Every man is a prize of God. Quindi la società e l'individuo sono organici l'uno con l'altro. L'individuo è una società concentrata. Ogni individuo è, ogni cittadino è un sovrano, ogni uomo è il prete di Dio, è un prete di Dio. Inizia dunque a farsi strada qui l'idea, già nel giovane Dewey, che la società sia qualcosa di organico e che l'individuo sia esso stesso un organismo sociale che riflette l'intera società. Ciò comporta per lui che nella forma della società democratica, appunto a differenza di quella aristocratica, non ci sia una vera e propria separazione tra governanti e governanti, se essi vengono intesi come due classi distinte, e che esista una relazione invece significativa tra i due, basata sul voto, sul consenso, ma anche sulla dimensione sociale stessa dell'individuo inteso come organismo sociale. E qui Dewey pone una differenza tra la forma di governo aristocratico, posta e difesa naturalmente da Platone nella Repubblica e la sua idea di l'idea di Dewey di democrazia, che poi appunto tornerà nel volume del 16 su democrazia ed educazione. Entrambe le forme di governo, aristocrazia e democrazia, condividono, dice Dewey, una finalità comune, futura, regolativa, che coincide con la ricerca dell'universale nello Stato e nel perseguimento del valore universale della giustizia, dell'armonia, della pace, potremmo dire. Però, mentre nella società platonica aristocratica la possibilità di ogni cittadino di partecipare alla cosa pubblica è limitata o addirittura annullata e c'è una cerchia ristretta che concede dall'alto possibilità di benessere sociale al popolo, che è separato dai governanti, nella società democratica l'individuo, secondo Dewey, è posto al centro e solo nella democrazia esso può e deve sviluppare le proprie potenzialità nei diversi contesti di vita e costruire relazioni con gli altri. Tuttavia, la cifra caratteristica della democrazia non è un individualismo di tipo quantitativo, secondo Dewey, ma è un individualismo che si esprime con la libertà, la responsabilità, in una parola, come personalità, personality, dell'individuo. E perciò, come spiega bene Teodora Pezzano nel suo saggio, di cui ho inserito questo brano anche nell'elenco delle nostre letture, al numero 4, la democrazia è espressione della centralità dell'individuo, che deve sviluppare, con l'aiuto sociale, ma anche autonomamente, la sua personalità. L'individualità deve essere considerata personalità, in quanto la personalità accetta il limite della legge e la sviluppa in modo complessivo. La legge quindi limita, ma realizza la personalità all'interno della democrazia e l'ideale democratico. Il filosofo ammette che la democrazia esprime un ideale futuro, ma nello stesso tempo sostiene che la democrazia è sostanzialmente la rappresentazione etica più significativa dello sviluppo di ogni personalità nell'ambito dell'organizzazione sociale e politica. E in questa prospettiva, anche le esigenze dell'industrializzazione del mercato devono collegarsi a quelle che sono le specifiche dimensioni della personalità che rappresenta il centro etico della democrazia. Nella parte finale del saggio, scrive la Pezzano, Dewey valorizza la dimensione etica del cittadino, che deve trovare un senso alla propria esistenza. E contrariamente anche alla riflessione di Platone e Aristotele, che considerano in modo negativo la dimensione mercantile del sapere rappresentata dall'attività filosofica dei sofisti, Platone, e la dimensione subordinata del lavoro artigiano, considerato inferiore dal punto di vista culturale e sociale, Aristotele, Dewey afferma che l'importanza di una democrazia industriale fondata sulla centralità della personalità dell'individuo. Ecco, diciamo che, come ha rilevato anche la Pezzano, Dewey attraverso il tema della democrazia sviluppa due aspetti centrali: l'individuo come organismo sociale e la centralità della personalità dell'individuo all'interno della democrazia, considerata appunto come l'ideale etico da perseguire. Da qui l'apertura di Dewey a impegnarsi, studiare e approfondire il problema educativo, intendendolo come fondamentale per lo sviluppo della democrazia. In questo senso possiamo dire che The Ethics of Democracy rappresenta una sorta di punto di svolta del pensiero di Dewey. Se volete, ancora molto provvisorio e anche problematico sotto tanti punti di vista, se lo leggerete, appunto, in cui viene anticipato però il concetto di democrazia come way of life, come modo di vita, inteso come un modo di vivere individuale, ma profondamente in relazione con gli altri, quasi una postura etica, un atteggiamento nei confronti della vita. Potremmo dire in generale che l'idea fondamentale di Dewey è quella di un superamento del dualismo tra individuale e sociale. E questo superamento sarà anche il fulcro del pensiero dewiano nel suo testo del 1916. Come ha scritto Sidney Hook nell'introduzione all'edizione critica di Democrazia ed Educazione, da lui curata nel 1980, siamo alla numero 5, è vero che per Dewey l'opposizione tra l'individuale e il sociale è insostenibile ed è causa di grande confusione. I suoi antecedenti hegeliani avevano maturato in lui la convinzione che l'individuo, al di fuori della società, fosse un'astrazione e che l'individualità o la personalità è la conseguenza della differenziazione sociale e che storicamente, analiticamente, la comunità è la matrice da cui l'uomo, come essere umano, si sviluppa in virtù della cultura e del linguaggio. Da questo punto di vista, la guerra di tutti contro tutti di Hobbes è un mito. Nessuna comunità potrebbe mai avere origine da essa. Tuttavia, anche se Dewey ha ripetutamente sottolineato le componenti sociali dell'esperienza umana, lo spirito della sua filosofia riconosce l'imprescindibilità e l'irriducibilità dell'individuo. Le relazioni con gli altri sono interiorizzate in ciascun individuo, ma sia all'inizio che alla fine o nel mezzo, l'individuo rimane comunque in relazione con l'esterno. Proprio come nella comunità scientifica, il controllo della testimonianza tramite il peso della tradizione e la ripetibilità dei risultati lascia lo scienziato libero di sviluppare il suo stile e di trovare la propria strada verso nuove verità, così nella comunità democratica la partecipazione al processo politico e sociale lascia l'individuo libero di contribuire nel suo modo originale alla vita comune. Torneremo ancora, naturalmente, il prossimo mercoledì su questi temi. Democrazia ed educazione esce dunque nel 1916, durante la Grande Guerra, in cui di lì a poco, anche gli Stati Uniti sarebbero stati coinvolti. Ed è molto interessante anche dire due parole sullo scenario storico, no, che fa da contorno all'opera, anche per collocare nel suo tempo un'opera che, come ha messo in luce Sini magistralmente domenica scorsa, ha molti spunti geniali e profondi, ma anche punti di debolezza, di ingenuità filosofica, visibili ai nostri occhi, anche alla luce di quanto è accaduto nei più di 100 anni che ci separano, dalla sua pubblicazione. Siamo nel periodo della presidenza di Thomas Woodrow Wilson, premio Nobel per la pace del 1919, che si fa interprete di uno dei momenti più luminosi della storia politica e culturale statunitense. Soprattutto perché la sua presidenza esprime una svolta decisiva, verso una convinta apertura, dell'economia americana a una dimensione globale, globalizzante, lontana da ogni forma di isolazionismo culturale e politico. E questo progetto culturale, politico, universalistico di Wilson, appunto, culmina nell'istituzione della Società delle Nazioni nel 1919 e nell'entrata in guerra degli Stati Uniti nel primo conflitto mondiale, a cui Dewey, appunto, aderirà con grande convinzione, apertamente favorevole, all'intervento armato a difesa di quei principi democratici universali che più avanti e sempre più saranno sbandierati, non da Dewey, poverino, per giustificare l'espansionismo capitalistico americano verso gli orizzonti di una globalizzazione economica. Ecco, democrazia ed educazione nasce in questo contesto e al di là di ciò l'ampiezza e l'ambizione della portata teoretica di questo testo, che non è certo un libro di pedagogia, come dicevo, né di teoria politico-sociale, ma un libro di filosofia, si coglie già nella prefazione che Dewey scrive nel 1915, dove si legge: come apparirà dal libro stesso, la filosofia descritta in questo libro collega la crescita della democrazia con lo sviluppo del metodo sperimentale nelle scienze, con le idee evoluzionistiche, con le idee evoluzionistiche nelle scienze biologiche e con la riorganizzazione industriale che intende indicare i cambiamenti nel tema in questione nel metodo dell'educazione indicato da questi sviluppi. Come già chiaro da queste prime parole dell'opera, l'aspetto più rilevante, direi, della pedagogia di Dewey è che questa è saldata costitutivamente col pensiero politico-sociale, appunto integrato in una visione filosofica generale. La pedagogia scientifica di Dewey, che appunto abbandona il modello della pedagogia umanistica per abbracciare quello delle scienze naturali, si trova, potremmo dire, in un'unione feconda e profonda con la filosofia che Dewey chiama significativamente teoria generale dell'educazione. L'opera, lo ricordo, reca come sottotitolo un'introduzione alla filosofia dell'educazione e si presenta, se voi la guardate, in una veste manualistica, perlomeno divulgativa, includendo delle sezioni riassuntive alla fine di ogni capitolo, e indirizzandosi molto probabilmente a un pubblico di insegnanti. Nonostante questo aspetto manualistico, però, appunto, è diventata un classico del pensiero filosofico. Il libro si compone di 26 capitoli, di cui i primi 7 evidenziano, appunto, in modo decisivo i problemi dell'educazione, la questione educativa in tutta la sua ampiezza e importanza, mentre gli ultimi 3, i capitoli 24, 25 e 26, fanno esplodere il problema educativo in una questione genuinamente filosofica. Oggi inizierei, in quest'ultima parte del nostro incontro, a esaminare e a leggere insieme a voi, alcune parti dei primi capitoli dedicati appunto all'educazione e nei quali questa viene definita attraverso diversi termini: educazione come necessità della vita, educazione come funzione sociale, educazione come direzione, educazione come crescita, e vista nel suo senso complessivo, educazione come ricostruzione. La prossima volta riprenderemo la lettura del libro, da dove la interromperemo oggi, e cercheremo di evidenziare gli aspetti più interessanti, insomma, lasciando però parlare il più possibile il testo e l'autore. Dunque, l'educazione è definita da Dewey, in primo luogo, una necessità della vita. Questa idea emerge subito all'inizio, all'interno di un contesto in cui la vita è descritta nel segno della biologia e dell'evoluzione darwiniana. Gli esseri viventi si differenziano dagli esseri inanimati, scrive Dewey all'inizio del suo testo, per via del fatto che i primi si mantengono con il rinnovamento, cercando di convertire le energie dell'ambiente con cui entra in contatto in mezzi per la propria esistenza futura, a proprio beneficio, per la sua conservazione, per la sua crescita. E in questo senso, dice Dewey, potremmo dire che un essere vivente è un essere che controlla le energie dell'ambiente e la vita è un processo che si rinnova con l'azione sull'ambiente. Ma questo rinnovamento non è infinito, e infatti alcune specie si estinguono, altre mutano e si adattano ai cambiamenti ambientali, connotando appunto la continuità della vita come un processo di riadattamento continuo dell'ambiente ai bisogni degli organismi viventi. Ecco, questo principio di continuità che definisce la vita e i processi viventi, per Dewey, si attaglia bene anche alla definizione di esperienza e dell'educazione nel loro senso più ampio. Scrive Dewey, nella lettura, appunto numero 7, abbiamo parlato della vita in termini semplici, come qualcosa di fisico, ma utilizziamo la parola vita per denotare la totalità della gamma dell'esperienza sia dell'individuo che di una etnia. Vita racchiude in sé costumi, istituzioni, credenze, vittorie e sconfitte, passatempi e occupazioni. Utilizziamo la parola esperienza con lo stesso ricco significato e ad essa si applica, allo stesso modo che al termine vita nel mero senso fisiologico, il principio della continuità attraverso il rinnovamento. Con il rinnovamento dell'esistenza fisica, nel caso degli esseri umani, si giunge alla ricreazione di credenze, ideali, speranze, felicità, dolori, pratiche. La continuità di ogni esperienza attraverso il rinnovamento del gruppo sociale è un fatto preciso. L'educazione, nel suo significato più ampio, è il mezzo di questa continuità sociale della vita. Ciascuno degli elementi costitutivi di un gruppo sociale, tanto in una moderna città quanto in una tribù di primitivi, nasce immaturo, indifeso e privo di lingua, credenze, idee o standard sociali. Ciascun individuo, ciascun singolo portatore dell'esperienza di vita del suo gruppo nel tempo viene a mancare. Tuttavia la vita del gruppo continua. I fatti ineluttabili primari della nascita e morte di ciascuno dei membri componenti di un gruppo sociale determinano la necessità dell'educazione. Ecco perché dunque l'educazione è un'attività indispensabile per la vita dei gruppi umani. Fin dalle sue origini, a tutti i livelli, dalle tribù selvagge fino alle società più complesse e avanzate. E Dewey centra la questione mettendo a fuoco, no, la specificità di Homo sapiens nel suo elevato grado di immaturità, no, dei cuccioli umani, la loro neotenia. Cuccioli che appunto necessitano di molto tempo per poter essere iniziati alle conoscenze, ai costumi dei rappresentanti più maturi, adulti della comunità. Cuccioli umani che sono così poco efficienti rispetto ai cuccioli delle altre specie animali che devono acquisire con l'insegnamento anche le abilità necessarie al sostentamento fisico. Scrive ancora Dewey nella lettura 8: vi è la necessità che questi membri immaturi non siano solo preservati in un numero adeguato, ma che essi siano iniziati agli interessi, scopi, necessità, capacità e pratiche dei membri maturi. Altrimenti il gruppo cesserà la sua vita caratteristica. Anche in una tribù selvaggia, le conquiste degli adulti sono di gran lunga oltre rispetto a ciò che i membri immaturi sarebbero capaci se lasciati a se stessi. Con la crescita della civiltà, il divario tra le capacità originarie degli immaturi e gli standard dei costumi degli anziani aumenta. Gli esseri che nascono non solo ignari, ma anche indifferenti agli obiettivi e abitudini del gruppo sociale, devono essere resi coscienti e attivamente interessati. L'educazione e solo l'educazione supera il divario. Quindi, come la vita biologica, anche la società sopravvive proprio grazie a un processo di trasmissione che per quest'ultima avviene grazie, dice Dio, alla comunicazione degli abiti dell'agire, del pensare, del sentire da parte dei più anziani ai più giovani, con cui appunto si trasmettono ideali, speranze, aspettative, norme, credenze, eccetera. E questa trasmissione deve avvenire necessariamente da coloro che stanno per uscire dalla vita del gruppo verso quelli che stanno per entrare in un continuo rinnovamento del tessuto sociale che non è automatico, perché c'è sempre il rischio per il gruppo di ricadere nella barbarie, poi nella ferocia. La società dunque può esistere, dice Dewey, per mezzo della trasmissione, della comunicazione, o ancor meglio, esiste nella trasmissione e nella comunicazione. Come scrive Dewey, c'è più di un legame verbale tra le parole comune, comunità, comunicazione. Gli uomini vivono in una comunità in virtù delle cose che hanno in comune, e la comunicazione è il modo in cui essi giungono in possesso di cose in comune. Ciò che le persone devono avere in comune per formare una comunità o società di scopi, credenze, aspirazioni, conoscenze, un comune modo di intendere o una comunità condivisa. Queste cose non possono essere passate fisicamente da una persona all'altra come mattoni. La comunicazione che garantisce la partecipazione ad una comune comprensione è quella che assicura disposizioni intellettuali ed emotive simili come modi di rispondere ad aspettative e necessità. Quindi, per fare comunità, non occorre la vicinanza fisica dei suoi membri, non basta perseguire lo stesso fine comune, come appunto le parti di una macchina che lavorano con un massimo di cooperazione, ma non per questo formano una comunità. Occorre invece che ogni parte, dice Dewey, sia consapevole del fine comune, regolando le proprie attività su di esso per formare una comunità. E la comunicazione tra i membri è fondamentale, secondo Dewey, per poter condividere fini e intendersi l'un l'altro. Sulla base di questo, io direi che le società moderne industrializzate non sono comunità, ma come dicevamo appunto con Valentina Cappelletti, che ha fatto una lettura del mercoledì prima di me, una società di estranei, in quanto qui il fine comune non c'è e non c'è nulla di consapevole, mi verrebbe da dire, e ognuno persegue i propri fini creando le condizioni per i fini degli altri. E Dewey naturalmente riconosce questa situazione delle nostre società moderne quando dice che in effetti un gran numero di relazioni umane in ogni gruppo sociale sono ancora a livello simile di una macchina, per cui individui usano altri per ottenere i risultati desiderati, senza alcun consenso comune, dando e ricevendo ordine, eccetera. Ma in questo essi non formano alcun gruppo che possa definirsi veramente sociale, perché appunto la vita sociale si identifica con la comunicazione. Quindi possiamo dire che Dewey, con Dewey, che non solo la vita sociale richiede trasmissione e apprendimento per la sua stessa sopravvivenza, ma il processo stesso di vivere insieme educa, e cioè illumina e amplifica l'esperienza, stimola l'immaginazione e così via. Nelle società selvagge meno complesse, i piccoli, dice Dewey, imparano dagli adulti indirettamente o direttamente, simulando nel gioco, partecipando attivamente a ciò che fanno gli adulti e acquisendo in questo modo le loro emozioni, le loro idee, i loro costumi. Quando però le società diventano più complesse e aumenta la distanza tra i giovani e gli interessi degli adulti, la capacità di entrare nel mondo degli adulti dipende da una istruzione precedente, impartita a questo fine, appunto da organismi intenzionali come le scuole, da materiale esplicito, i materiali di studio, e il compito di insegnare viene affidato a un gruppo speciale di persone che sono gli insegnanti. Occorre dunque un tipo di educazione formale, per trasmettere tutta la massa di risorse e di risultati di una società complessa, e questa porta con sé gravi rischi. Come scrive Dewey nella lettura 10, partecipare a una ricerca attuale sia direttamente che indirettamente nel gioco è quantomeno personale e vitale. Queste qualità compensano in qualche misura la limitatezza delle opportunità disponibili. L'istruzione formale, al contrario, diventa facilmente distante e morta, astratta e libresca, per usare i termini ordinari di disprezzo. Ciò per cui la conoscenza accumulata che esiste nelle società meno evolute viene quantomeno messa in pratica. Essa viene trasformata in indole. Essa esiste con la profondità di significato correlata alla nascita dei pressanti interessi quotidiani. Ma nella cultura più avanzata, molto di ciò che deve essere appreso è conservato in simboli. Esso è ben lontano dalla traduzione in atto e oggetti familiari. Detto materiale è relativamente tecnico e superficiale, artificiale. C'è il pericolo permanente che il materiale dell'istruzione formale diventi semplicemente argomento delle scuole, isolato dal tema delle esperienze di vita. Questo gli interessi sociali permanenti devono essere probabilmente persi di vista. Così si arriva alla concezione ordinaria dell'educazione, la nozione che ignora la sua necessità sociale e la sua identità con l'intera associazione umana che agisce sulla vita cosciente e che la identifica con l'impartire informazioni su questioni remote e sulla trasmissione di apprendimento attraverso segni verbali, l'acquisizione dell'alfabetizzazione. Si profila dunque un grande problema per l'educazione, e cioè quello di un corretto bilanciamento tra modi di educazione informali e formali, incidentali e intenzionali, mentre oggi, per via del rapido aumento delle conoscenze negli ultimi secoli e delle forme di competenza tecnica, è molto grave il pericolo di creare appunto una scissione tra esperienze ottenute in associazioni più dirette e ciò che invece si impara a scuola. In una seconda accezione, educare per Dewey significa guidare, far crescere attraverso attività formative, plasmanti, modellanti. Il modo in cui un gruppo sociale conduce i suoi membri immaturi verso la sua forma sociale, verso il punto di vista dei membri più anziani, è per mezzo dell'azione dell'ambiente, già ricordata molto bene da Simi. E così Dewey definisce ambiente e mezzi nella lettura numero 11. Le parole ambiente e mezzo denotano qualcosa in più dei dintorni che circondano un individuo. Esse indicano la continuità specifica dei dintorni con le sue tendenze attive. Un essere inanimato è ovviamente contiguo all'ambiente circostante, ma gli ambienti circostanti non costituiscono, se non in senso metaforico, un ambiente. All'essere inorganico non interessano le influenze che si effettuano. D'altra parte, alcune cose che sono distanti nello spazio e nel tempo da una creatura vivente, in particolare una creatura umana, possono costituire il suo ambiente anche molto più precisamente di quelle cose vicine a lui. Le cose con cui un uomo muta costituiscono il suo vero ambiente. Così le attività di un astronomo mutano con le stelle che osserva o su cui effettua i suoi calcoli. Dei suoi immediati dintorni, il suo telescopio è l'ambiente a lui più vicino. In breve, l'ambiente consiste di quelle condizioni che promuovono o ostacolano, stimolano o inibiscono le attività caratteristiche di un essere vivente. Proprio perché vita non significa semplicemente esistenza passiva, ammesso che esista una cosa del genere, un modo di agire, allora ambiente o mezzo significa ciò che entra in questa attività come condizione di sostegno o di frustrazione. Un essere le cui attività siano dissociate a quelle di altri, o dipendano dalle aspettative o dalle richieste, dall'approvazione di questi, ha anche un ambiente sociale, che fornisce le condizioni indispensabili per la realizzazione delle sue tendenze. L'ambiente sociale nutre, plasma le abitudini esterne di azione, ma dice Dewey, bisogna distinguere tra addestramento ed educazione. Il primo, l'addestramento, induce mutamenti associati alle sole azioni esteriori, più che alle disposizioni emotive e mentali di condotta. L'insegnamento che educa, invece, induce, dice Dewey, una partecipazione all'utilità sociale a cui è destinata l'azione. Un'acquisizione dello stesso interesse degli altri componenti del gruppo nel compiere le comuni attività, partecipando appunto delle stesse idee, delle stesse emozioni degli altri componenti. E durante il processo di apprendimento, la lingua, nota Dewey, naturalmente ha un ruolo centrale, essenziale, ma non va pensata come un trasferimento di suoni da un orecchio all'altro. I significati delle parole, dice Dewey, rimandano a usi, a modi di adoperare certi oggetti, e il bambino dunque impara a usare certe parole in connessione a determinati usi osservati, indicati in esperienze comuni con l'adulto, in attività condivise. Ed ecco che il bambino impara a usare le parole nello stesso modo dell'adulto. Per far comprendere questa concezione del linguaggio, Dewey fa anche un esempio, dice il suono cappello. Risulterebbe un suono inarticolato come qualsiasi altro se non fosse legato a delle azioni condivise con altre persone. E allora dice: immaginiamo una mamma che porta fuori il bambino, no? E che dice cappello quando gli mette qualcosa che copre la testa prima di uscire. Essere portato fuori diventa quindi un'attività interessante per il bambino e sia lui che la mamma sono interessati a farlo e si divertono insieme, quindi hanno questa esperienza comune. La parola cappello presto acquisisce allora lo statuto di un segno dell'attività entro cui si inserisce, che prepara l'uscita di casa e il significato per il bambino diventa lo stesso che per l'adulto, no? In connessione appunto a questa attività condivisa. E se poi in ulteriori attività leggiamo ad esempio su un libro di cappelli particolari come gli elmi degli antichi greci, e questi acquisiscono nuovi significati rispetto all'attività comune, entro cui abbiamo imparato il suo originario significato, e si inizia allora a comprendere un diverso uso e a partecipare con l'immaginazione a una nuova attività condivisa e così via. E scrive Dewey, riassunto di questa idea. E capirsi l'un l'altro significa che gli oggetti, inclusi i suoni, hanno lo stesso valore per entrambi col fine di condurre un'attività condivisa. L'uso del linguaggio per trasmettere e acquisire idee è un'estensione e un perfezionamento del principio secondo cui le cose acquisiscono significato nell'essere usate in un'esperienza condivisa o in un'azione congiunta. Quindi l'ambiente sociale forma dunque la disposizione mentale ed emotiva nella condotta, coinvolgendo in attività che attivano determinati impulsi, che hanno scopi ben precisi, che hanno determinate conseguenze. Ed ecco che l'individuo è collegato a un certo ambiente sociale, che lo induce a partecipare alla vita del gruppo con cui è collegato, e questo naturalmente esercita inconsciamente una certa influenza su di lui. Nelle comunità selvagge, questo tipo di educazione indiretta e accidentale consiste proprio in questa partecipazione diretta alle attività del gruppo e costituisce quell'influenza, della comunità selvaggia con cui vengono educati i piccoli nelle pratiche, nelle credenze del gruppo. Nelle società di oggi, rileva Dewey, questo tipo di educazione fornisce proprio la base dell'educazione di tutti i giovani, perché questa influenza involontaria dell'ambiente è molto sottile, molto pervasiva, così da coinvolgere ogni aspetto del carattere e della mente, come appunto i nostri modi di esprimerci, le nostre buone maniere, il nostro gusto estetico. E su questo scrive Dewey, appunto sui modi di esprimersi, nel numero 13, i modi fondamentali del parlare. La maggior parte del vocabolario si formano nel normale corso della vita, portati avanti non come mezzi di istruzione, ma come una necessità sociale. Il bambino acquisisce, come si dice, una lingua madre. Anche se le abitudini del linguaggio così contratti possono essere corretti o addirittura rimossi attraverso l'insegnamento cosciente, nei momenti di agitazione, allora, i modi del linguaggio acquisiti intenzionalmente cadono e gli individui tornano al loro vero idioma nativo. E ancora sulle buone maniere scrive: l'esempio è notoriamente più potente del precetto. Le buone maniere vengono, come si dice, da una buona educazione, o addirittura esse sono la buona educazione, e la buona educazione è acquisita tramite l'azione abituale, in risposta a stimoli abituali, non fornendo informazione. Malgrado l'opera di istruzione interminabile e di correzione cosciente, l'atmosfera e lo spirito circostanti sono alla fine gli agenti principali nella formazione delle buone maniere, l'atmosfera. Analoghe considerazioni vengono fatte poi da Dewey anche riguardo alla formazione del buon gusto e dell'apprezzamento estetico. Se un bambino cresce in un ambiente confuso, sovraccarico, disordinato, dice Dewey, il suo gusto si deteriora e allo stesso modo un ambiente squallido, spoglio, uccide il suo senso estetico e così via. Si potrà certo cercare di rimediare, dice Dewey, attraverso un successivo insegnamento cosciente e mirato, questo gusto sovrapposto a quello formatosi più in profondità non diverrà mai spontaneo o connaturato alla persona, ma appunto qualcosa di successivo. Insomma, direi che questa idea è molto interessante, già ampiamente richiamata anche nel nostro seminario di filosofia da Carlo Sini, e secondo cui noi tutti siamo il prodotto di stratificazioni di impulsi, di tendenze del nostro corpo che si intrecciano alle abitudini familiari, all'idioma materno, all'atmosfera delle nostre cerchie sociali più vicine e ristrette, che poi si intramano con gli strati via via più ampi delle nicchie della scuola, del lavoro, delle amicizie e così via, no? In un crescendo di cerchi concentrici, di nicchie che si intrecciano, di cerchie sedimentate e sovrapposte. E tutte queste nicchie, questi differenti ambienti sociali su più livelli, influenzano il nostro carattere, i nostri gusti, la nostra lingua, in maniera molto più profonda, a seconda appunto della loro costante presenza o meno nelle situazioni in cui una persona viene abitualmente coinvolta. Credo che qui Dewey sia molto vicino a ciò che anche noi amici stiamo dicendo, no, sul corpo insegnante, e conclude affermando nella lettura 15 che raramente riconosciamo misura in cui le valutazioni coscienti di ciò che è valido e di ciò che non lo è sono legate a standard di cui non siamo affatto coscienti. Ma in generale è possibile dire che le cose che diamo per scontate senza domande o riflessioni sono esattamente le cose che determinano il nostro pensiero cosciente e decidono le nostre conclusioni. Sembra quasi Nietzsche qua. E queste abitudini che si trovano al di sotto del nostro livello di riflessione sono proprio quelle che sono state formate in un continuo dare e avere di relazioni con gli altri. So, per questo motivo, Dewey dice, una famiglia intelligente e attenta allo sviluppo dei figli cerca di predisporre il più possibile un ambiente ricco, adeguato, con abitudini di vita e relazioni accuratamente selezionate, sulla base appunto della previsione degli effetti che avranno sullo sviluppo dei bambini. Ma naturalmente le scuole in questo rimangono l'esempio tipico di ambiente formato appunto con lo scopo deliberato di influenzare le disposizioni mentali e morali dei suoi membri. E la scuola per Dewey diventa sempre più necessaria man mano che appunto cresce la complessità di una società, complessità che si riflette nella quantità sempre maggiore del patrimonio sociale, che sempre più è posto per iscritto, trasmesso attraverso simboli scritti che sono ancora più convenzionali e artificiali delle parole e nei cui testi scritti si depositano e si accumulano appunto i risultati raggiunti di generazione in generazione da un popolo, da una civiltà. Ed ecco che, ad esempio, la vita dei greci e dei romani, o di popoli anche attualmente viventi, ma lontani da noi, come i cinesi, come i popoli africani, interessano direttamente le nostre vite sociali ordinarie, quotidiane, ma non possono essere capite senza un'esplicita attenzione o intenzione. E la stessa cosa vale per le attività degli adulti, che spesso per i giovani non sono chiare in relazione appunto alle attività quotidiane. In questo senso la scuola, dice Dewey, è un tipo speciale di relazione sociale che si prende cura di tutti questi aspetti legati all'ambiente e ai mezzi. E in primo luogo, essa si cura di preparare, dice Dewey, un ambiente semplificato, in cui vengono selezionati aspetti che si ritengono fondamentali e capaci di generare una risposta nei giovani. In secondo luogo, la scuola deve eliminare il più possibile dal proprio ambiente selezionato ciò che appunto non è desiderabile dall'ambiente circostante, per fondare un mezzo, dice Dewey, purificato di azione, e cercando di contrastare il più possibile l'influenza generata da ciò che è irrilevante o nocivo o perverso nell'ambiente circostante ordinario. Perciò la scuola, secondo Dewey, deve saper bilanciare i vari elementi dell'ambiente sociale e fornire l'opportunità a ciascun individuo di staccarsi dai limiti del gruppo sociale in cui è nato, facendolo entrare in vivo contatto con un ambiente più ricco, un ambiente sociale più ampio. E avviandoci per oggi, diciamo, alle conclusioni di questa serata, possiamo dire che da queste descrizioni di Dewey, che poi riprenderemo il prossimo mercoledì, possiamo comprendere bene, credo, le critiche mosse da Sini domenica scorsa, cioè che in fondo tutti questi rilievi ci trovano del tutto d'accordo su come si debba agire, quali procedure si debbano adottare. E Dewey in questo fornisce indicazioni utili, molto sensate, che ci trovano molto d'accordo. Il punto però è su cui Dewey ci lascia all'oscuro, ma naturalmente non possiamo neppure chiederglielo, direi, dato che appunto scrive più di un secolo fa e la società di allora è molto cambiata, Beh, insomma, il punto su cui dovremmo chieder conto è sui dettagli, nei contenuti, nelle prese di posizione, cioè cosa va selezionato, quali aspetti del vivere concreto e quotidiano, quali aspetti sono perversi e nocivi, cosa riteniamo bello e di gusto, cosa vale la pena di essere insegnato, no? Eccetera, eccetera, cosa che appunto ci chiediamo ogni volta, no? Nel seminario, anche in filosofia. E questo rimane ancora tutto da decidere, da valutare, no? E naturalmente sappiamo che non c'è alcuna condivisione su questi aspetti. Dewey ci dà la sua visione, come diceva Sini, di borghese intellettuale liberale dei primi del Novecento, e noi con le nostre autobiografie avremo una nostra visione. Questo certamente rimane, direi, un limite dell'analisi di Dewey, ma poi mi direte anche voi che cosa ne pensate. Rimane però, dobbiamo dire, credo, il grande valore filosofico delle sue riflessioni, a volte credo davvero fulminanti, che indubbiamente ancora abitano tra di noi in gran continuità, no? Anche a Mécrie. Ad esempio, scrive Dewey, nella lettura 16, parole come società e comunità possono essere ingannevoli, in quanto hanno la tendenza a farci pensare che c'è una singola cosa corrispondente ad ogni singola parola. Come un dato di fatto, una società moderna è molte società più o meno vagamente connesse. Ogni famiglia con la sua immediata cerchia di amici forma una società, un gruppo di amici dello stesso villaggio, una strada è una comunità, ogni gruppo di affari, ogni club un'altra. Andando oltre questi gruppi più intimi, c'è in un paese come il nostro, gli Stati Uniti, una varietà di razze, confessioni religiose o divisioni economiche. Ciascun gruppo esercita un'influenza formativa sulle disposizioni attive dei suoi membri. Una cricca, un club, una banda di ladri, i detenuti in un carcere forniscono un ambiente educativo per coloro che partecipano alle loro attività collettive e sociali, proprio come una chiesa, un sindacato, una società commerciale o un partito politico. Ognuno di loro è un modo di vita comune o associata, quasi come lo è una famiglia, una città o uno stato. Se nel passato la diversità tra i gruppi era assimilabile, dice Dewey, soprattutto a una diversità geografica, ma ogni società al suo interno era piuttosto omogenea, oggi con lo sviluppo dei commerci, dei trasporti, delle telecomunicazioni, con l'emigrazione, dice Dewey, la società è senz'altro gli Stati Uniti, ne sono un esempio paradigmatico, anche già ai tempi di Dewey. Le società diventano agglomerati di gruppi diversi, con differenti costumi, e oggi questo che dice Dewey è talmente vero che appunto parliamo di società di estranei, no? E allora scrive Dewey nell'ultimo brano proposto, è questa situazione che ha, forse più di ogni altra causa, delineato la necessità di una istituzione educativa che fornisca qualcosa come un ambiente omogeneo e bilanciato ai giovani. Solo in questo modo è possibile bilanciare le forze centrifughe con una giusta posizione di diversi gruppi entro i quali uno si trova a condividere la medesima unità sociopolitica. Il mescolarsi nella scuola di giovani di diverse razze, differenti religioni e costumi crea per tutti un ambiente più nuovo e più ampio. I comuni argomenti in questione abituano tutti ad una unità di prospettiva su di un orizzonte più vasto rispetto a quello visibile ai membri di ogni gruppo quando isolato. La scuola ha anche la funzione di coordinare all'interno della disposizione di ogni individuo le diverse influenze dei diversi ambienti sociali in cui lui interagisce. E io apprezzo senz'altro l'ottimismo di questa visione. Oggi sappiamo che le cose sono ben più complesse e difficili da governare di come Dewey le descrive, ma sostanzialmente forse la pensiamo ancora come lui. E io a questo punto finirei questa prima nostra lettura e lascerei appunto 10 minuti o quello che volete per come dire, una prima discussione, dei commenti, chi vuole intervenire.
Grazie Andrea, anzitutto. Mentre appunto attendiamo gli eventuali interventi, posso formulare subito un paio di domande, insomma, perché penso che tu abbia i mezzi per comprenderle efficacemente, anche se io le formulerò molto sinteticamente. La prima domanda è questa. Nella prospettiva di Dewey, come si prospettiva politica, quindi non pedagogica principalmente, ma politica e conseguentemente pedagogica, ma principalmente politica, quindi ad esempio nell'ottica del partito politico che lui tentò di fondare, eccetera. Come vanno letti gli eventi rivoluzionari? Cioè, io quello che ti domando è un po' la filosofia della storia che sta dietro a questa lettura della prassi sociale e quindi dell'educazione, no? Cioè, lui era un riformista. Partiva dall'idea che l'ambiente, come dicevi tu, la costruzione, la condivisione dei fini, eccetera, eccetera. Ma come, cioè, ci sono dei luoghi nei quali tu mi possa aiutare a individuare,
Individuare.
nella prospettiva di Dewey, come vadano letti, come potrebbero essere letti, no? Gli eventi rivoluzionari che sono di rottura, quindi in qualche modo si producono in rottura con i fini precedentemente condivisi, da una parte, e instaurano eventi, o prassi collettive, e quindi finalità, o impongono finalità, collettive nuove. Quindi questa è la prima domanda, e te la pongo, ma tu lo sai benissimo, anche nell'ottica dello sguardo che nei confronti dell'Unione Sovietica, no, aveva di lui. Cioè, noi sappiamo che nel complesso quadro, delle rivoluzioni, insomma, del 17, in quella che era la Russia, che rientrava nella Sovietica, il tema formativo fu centrale, educativo centrale. Noi alcuni anni fa lavorammo tantissimo nel seminario delle arti dinamiche proprio sul tema della premessa pedagogica che nel quadro di un'azione politica rivoluzionaria si sarebbe attuata o, come dire, messa in gioco nei lavori, ad esempio, di grandi intellettuali come Meyerhold, come Eisenstein, eccetera, no? Abbiamo toccato questo ambiente. Allora, mi domandavo, e siamo nel 17, e sappiamo anche che Dewey andò, cioè fu incuriosito, no, dalla proposta di un particolare tipo di socialismo realizzato, anche se l'idea del collettivo non gli stava bene. Poi è questo il tema, no? Cioè, il problema grosso sul piano proprio tecnico, vabbè, tu lo sai meglio di me. Quindi mi interesserebbe un tuo sguardo su questo tema, no? Comunità, collettivo, formazione, evento rivoluzionario, instaurazione di nuovi fini, insorgenza di istanze rivoluzionarie dentro un quadro di tipo ambientale condiviso, eccetera. Il tema delle minoranze, insomma, mi interessa, no? Cioè, come funziona in questa prospettiva, come si genera e come agisce, quali effetti può produrre il tema di una minoranza. Minoranza che nel momento rivoluzionario costituisce una rottura rispetto all'ambiente, diciamo così, per certi aspetti, all'ambiente dominante, e minoranza che poi il riformista Dewey finì con l'incarnare, col suo tentativo di esercizio politico, no? Ok, vabbè, diciamo che ti pongo questa domanda, le altre me le tengo per un'altra volta. Va bene.
Guarda, io faccio molto in fretta a risponderti perché purtroppo io il Dewey che si occupa di questi aspetti non l'ho mai letto. Quindi, siccome Dewey ha una formazione, cioè ha scritto veramente tantissimo, no? Io per il momento, ma mi riservo perché è un tema bellissimo che secondo me dovremmo studiare a Mecrie e metterlo in relazione con i temi che tu dicevi, perché è un'idea molto bella, secondo me. Cercare di lavorare su queste cose e magari ci riserviamo anche di farlo. Io di Dewey conosco soprattutto le opere filosofiche, quindi quelle che lui ha scritto sulla logica, sul rifare la filosofia, su esperienza e natura, e mi sto però appassionando per merito di Mecrie anche al tema dell'educazione e della politica. Quindi diciamo che questi temi che vi ho presentato oggi sono il risultato di un prima sconfinamento che io sto facendo verso queste tematiche. Io credo che il Dewey che si occupa del pensiero politico abbia scritto tantissimo, soprattutto quando fece questi viaggi, no? Anche in Unione Sovietica, scrisse i suoi articoli politico-sociali, ma anche appunto dopo la Prima Guerra Mondiale. Però appunto è una massa di articoli e di scritti che sono sincero non ho mai letto. Quindi non vorrei dire stupidaggini, ecco, sinceramente. Magari c'è qualcuno tra di noi che ne sa molto più di me su questo, quindi mi riservo di non parlarne perché mi piacerebbe leggere e studiare di più su queste cose. E diciamo, democrazia, educazione, il mio credo pedagogico, tutte queste opere che Diu ha scritto, mi ci sto approcciando proprio in questo momento. Quindi la ricerca che vi ho presentato è un primo passo su questi temi che, devo dire, mi interessano moltissimo. Mi interessa moltissimo il rapporto fra individuale e sociale, perché questo rapporto e come dire, il tentativo di Dewey di superare il dualismo è un tipo di approccio che cambia nel tempo in Dewey, no? È interessante vedere come nel 1888, molto hegeliano, approcci il problema in un certo modo e poi in democrazia e educazione, poi addirittura in knowing and known, perché anche quello è, come dire, con la prospettiva transazionale, si modifica come dire, l'approccio, però sempre in un sostanziale tentativo di superare il dualismo tra individuale e sociale, ma cercando sempre di salvare l'individualismo mettendo la società dentro l'individuo, un po' come anche Mead, no? Voleva fare. Secondo me questo, anche dal punto di vista filosofico, è un tema bellissimo, perché a parte che si connette benissimo ai temi che ho studiato in biologia, no? Per esempio, l'individuale e il sociale, addirittura in The Ethics of Democracy fa proprio l'esempio dell'organismo e dice che appunto il rapporto fra individuale e sociale è un rapporto che si può studiare a tutti i livelli. E se oggi pensiamo che il problema più grande della biologia è quello di pensare a come si formano diacronicamente organismi e corpi più grandi, no? Ecco che il tema del corpo più grande si intreccia in biologia, in filosofia, nelle cose che stiamo dicendo a Mekri, nei temi politico-sociali, cioè è veramente un tema, questo del sociale individuale, transdisciplinare in maniera all'ennesima potenza. Ecco, mi riservo purtroppo di non saperti rispondere su questo, ma proprio per ignoranza mia, perché non ho mai letto gli scritti di Dewey che si occupano di questi temi, ma è una cosa che nel futuro farò senz'altro, magari senza limitare a Dewey, perché è interessante, come dici tu, no? Allargare l'orizzonte e, ad esempio, legarlo ai temi su cui tu tratti nel tuo seminario. Quindi potrebbe essere una bella occasione anche per fare questi studi nuovi.
Grazie Andrea, magari li facciamo un po' in parallelo se ti va, cioè ci scambiamo un po' di
Molto
pensieri,
volentieri.
magari anche nel corso dei prossimi mesi o anni, perché va bene. Invece io ho avuto un approccio sostanzialmente legato, a parte qualcosa di molto generico, alle teorie pedagogiche di Dewey, ma avendo insegnato a lungo storia della pedagogia nei licei, quando arrivava Dewey mi trovavo di fronte a un gigante con un enorme problema, che è quello, per esempio, diversamente dalla Montessori, adesso dico una parentesi, poi lascio la parola a Gaviano, diversamente da Montessori, ma anche da altri attivisti che tu hai citato in apertura noi non disponiamo di fatto di una descrizione dei protocolli operativi della scuola laboratorio, cioè non sappiamo appunto le insegnanti come lavoravano, che facevano poi concretamente, cioè lo sappiamo molto vagamente, sappiamo degli ambienti in cui lavoravano, eccetera, sappiamo del mutuo insegnamento, però il tema del rifiuto da parte di, arrivederci a me, Egidio Meazza, del rifiuto dell'idea di collettivo, questo è un tema molto importante secondo me, no? Perché poi c'è il problema, adesso ve lo dico e lascio la parola. Grazie, ringrazio anche la professoressa
Grazie anche
Bianchetti,
Cristina.
grazie Cristina, arrivederci. È il tema della forza, ecco, che non è affrontato, secondo me, ti dico,
È
cioè,
vero.
no? Il tema della forza non c'è. Quindi come se tutto agisce.
Anche in Mid, cioè, è curiosa questa cosa. Eh
Però è significativa perché
sì.
sono
Eh
due americani riformisti, ma comunque chiudo la parentesi
sì.
e lascio la parola subito a Gaviano. Grazie Andrea, grazie mille. Prego
Grazie a te,
Gianfranco.
Florinda. Sì, grazie Andrea. La prima impressione che ho avuto è una certa ingenuità da parte di Dewey, quasi una rimozione dei conflitti all'interno della società americana, che poi si riflette per esempio, nell'ipotesi di fondare un partito, addirittura
progressista, mi sembra nel 29, no? Hai ricordato. Questo è profondamente legato probabilmente all'ottimismo di fondo che caratterizza quella società. Questa è una prima considerazione. Poi, cercando di ricondurre il progetto del 16 alla realtà italiana, l'impressione che ho è che anche per il ritardo con cui quei testi sono stati recepiti, no? Ricordavi che la traduzione è avvenuta nel secondo dopoguerra, noi sostanzialmente siamo rimasti a modelli ancora a lungo legati al tardo 800. Un liceo, diciamo, italiano, fino agli anni 60 e 70, aveva una struttura paragonabile a quello evocato da Thomas Mann nei Buddenbrock. La splendida giornata di Arno Buddenbrock nel liceo che frequenta, a me personalmente evoca situazioni vissute come alunno più che come insegnante. Quindi si tratta di strutture che la nostra società, la nostra scuola in particolare, non ha strutture innovative, che non ha recepito, soprattutto perché è stata strutturata secondo modelli di una rigidità quasi ancora, per certi aspetti, prussiana, no? La chiusura nell'aula, la scansione per ore, e senza nessun filtro di consapevolezza. E questo schema che spinge a ereditare in modo, nella forma della routine, non mediata intellettualmente, degli schemi ereditati, rivela quanto ancora anche la lezione di Uiana, con tutti i suoi limiti, non sia stata recepita. Aggiungo infine che l'entusiasmo per le tecnologie, per la dimensione del digitale, sembra riproporre un ritorno a un intellettualismo astratto che mi sembra di lui stigmatizzi.
Certo, sì, ne parleremo di questo la prossima volta. Parleremo proprio della concezione dell'intelligenza, no? Che appunto è comune a lui, al pragmatismo, e che lui cerca appunto di applicare nei processi educativi all'interno delle scuole. Quindi, però ha ragione, secondo me, Gavianu, nel vedere le nostre scuole ancora del tutto legate a modelli, se vogliamo, pre-Dueiani, ma questo anche perché, per il discorso che faceva Carlo Sini, no? Nel seminario di filosofia, bisogna chiedersi perché la scuola di Dewey non ha attecchito, no? A livello internazionale, ma rimanga ancora una scuola di nicchia, fondamentalmente applicata qui e là a livello internazionale, ma non ha mai preso piede poi fondamentalmente a livello più universale o insomma internazionale. Questo la dice lunga anche sulla disponibilità, credo, non dico degli insegnanti, ma proprio a livello di ministero, no? A cambiare un modello educativo in un senso dueiano, no? Quindi sicuramente i motivi sono molti, bisogna chiedersi il perché non abbia questo tipo di scuola non abbia preso piede. Sicuramente oggi in Italia, nonostante Dewey sia conosciuto molto bene fin dagli anni 50, diciamo così, e se ne è anche parlato molto ovviamente del modello educativo di Dewey, il suo tipo di scuola non ha mai decollato. C'è anche Giovanni Fanfoni, grazie a lei.
Bravissimo Andrea, c'è Giovanni Fanfone, a cui diamo subito la parola. Sì.
Scusate, tardi, faccio veloce, grazie per questo incontro anzitutto Andrea. Una battuta su questo ultimo scambio con Gavianu: è impressionante l'assurdità del Ministero o comunque della scuola italiana in generale rispetto alle riforme che sono possibili, che sono state sperimentate. Voi avete citato ovviamente la Montessori, ma poi c'è stato Mario Lodi, Don Giussani, ricordo anche il maestro Roberto Manzi, che dimostrò in diretta televisiva cosa si poteva fare mettendo l'allievo al centro, come ricordava Carlo Sini domenica, lui poi disse: ma non c'è il fanciullo, no? In assoluto, in astratto, c'è sempre quel bambino lì, ma forse è quello il significato, ma lo dico come ipotesi perché non conosco di lui, cioè quale che sia il fanciullo, le sue idiosincrasie, le sue caratteristiche più uniche, quello va considerato. E Manzi diceva, come giudizio ai bambini elementari a cui insegnava, fa quel che può, quel che non può non fa. Si rifiutava di mettere i voti e ha subito moltissime provvedimenti disciplinari da parte del ministero. Ma la mia domanda voleva essere un'altra, anche perché questa è stata fatta, e la provo a riassumere così un po' velocemente, appunto il tempo è poco, e cioè se Dewey nel pensiero pedagogico di Dewey c'è spazio per il concetto di eterogenesi dei fini. E lo chiedo perché, leggendo gli ultimi due brani che tu hai letto, 16-17, allora c'è il 16 che mostra la complessità delle comunità, della pluralità di comunità a cui appartiene ogni individuo. E mi ha fatto venire in mente una piccola battuta, il vecchio social di Google Plus, che parlava di cerchie. Non ha mai avuto successo, forse perché era complicato, non si trattava di una persona che aveva dei follower o viceversa che seguiva qualcun altro, ma di creare delle cerchie di amici, parenti, appassionati di bridge, amanti della filosofia, che poi a loro volta ovviamente erano concatenate tra di loro. Non ha mai avuto successo, forse sono arrivato tardi, o forse questa complessità, l'idea di rappresentare questa complessità è una sfida. Ecco, a fronte di questa complessità, nel brano 17 poi lui parla della scuola come il luogo dove, provo a leggere velocemente, è possibile bilanciare forze centrifiche, ma poi c'è, ecco, in modo, i comuni argomenti in questione abituano tutte un'unità di prospettiva. Cioè c'è un teleologismo in questo. Forse non dico, non voglio fare il saccente, però una delle illusioni principali della pedagogia è che ci sia uno scopo comune a cui tendere tutti. Quando, e per quello che parlavo di eterogenesi dei fini, quando sappiamo benissimo che con persone diverse si ottengono risultati diversi, per largamente imprevedibili.
Certo.
Io presente, faccio un esempio banalissimo, i figli crescono nella stessa famiglia, tu hai citato prima la famiglia, citando Dewey, che era un uomo che amava moltissimo i bambini, da come l'ha raccontato, è tenerissimo, e crescono per conto loro, non è possibile deciderlo, forse l'unico modo come crescerli, quale telo supportarli, è la violenza, prima citava Florinda la forza, allora... Uh-huh. Se usi metodi militareschi totalitari, probabilmente ti illudi, perché poi bisogna vedere in interiore cosa pensa il povero allievo, comunque con punizioni corporali, regole molto rigide, con apprendimento mnemonico o comunque molto ben codificato, per cui un esercizio giusto o sbagliato, altro che fa qualche poco che non può non fare. Lì forse ti illudi che stanno tutti sullo stesso binario, verso lo stesso fine. Il problema è che invece... ognuno fa quello che probabilmente considera giusto. Sini parla spessissimo di dire: io faccio l'esercizio per voi, come sembra Gesù all'ultima cena. Comunque, sono il mio nato esemplare, sta a voi poi riprodurlo. Forse è proprio, si può fare solo quello, perché lo scopo ultimo non riesci a portarlo a casa. Sono troppi materiali umani diversi. Scusami, certo. Grazie.
No, io credo che Dewey riconosca molto bene, no, la differenza di ogni persona, quindi il suo è un individualismo che riconosce il valore dell'individuo e le potenzialità, no, di crescita di un individuo all'interno di una società, lasciando proprio che l'individuo scopra da sé, no, qual è la sua funzione sociale all'interno della società. Quindi diciamo l'educazione in qualche modo dovrebbe tirar fuori, ma senza imporre niente, senza imporre dei fini, dovrebbe far crescere le persone e dare una maggiore consapevolezza del loro ruolo, che però decideranno loro qual è, all'interno della società. Questo è un po' l'insegnamento che Dewey vuole dare fin dal brano che ho citato del 1888, no? Che dice: la differenza maggiore tra la democrazia e il regime aristocratico di Platone è che il regime aristocratico di Platone ha già, come dire, deciso dall'alto le varie funzioni, no, dei membri della società, e vengono imposte dall'esterno, mentre all'interno di una società l'individuo è già lui stesso un organismo sociale che attraverso lo sviluppo della sua personalità troverà poi il suo orizzonte all'interno dell'organismo sociale e si insedierà all'interno di questo organismo che è la grande società con appunto quello che lui sa fare e può fare, no? Che scoprirà lui stesso. Quindi un'educazione che possa avere questo nome è quel tipo di educazione che fa crescere gli individui dandogli degli strumenti e una consapevolezza del luogo in cui sono, ma che poi deve dare a loro la decisione di quale ruolo prendere all'interno. Ma ne parleremo ancora la prossima volta di questo, perché oggi siamo proprio all'antipasto.
Grazie mille, correggo, prima ho detto Don Giussani e la Don Milani, ovviamente, mi scuso. Grazie intanto.
Grazie mille a tutti.
Va bene, credo che possiamo veramente ringraziarti moltissimo, ringraziare anche tutti i partecipanti a questa lettura e darci appuntamento a mercoledì prossimo con Andrea Parravicini, ma prima a sabato 19 con, grazie, ti sarà dicendo grazie in tanti, lo vedi anche tu insomma sulla chat Andrea.
Grazie a voi, grazie a voi.
Sabato appuntamento con Enrico Bassani per il colloquio su E tu chi sei. Grazie Andrea, buon lavoro e a prestissimo allora. Buona serata a tutti.
Grazie. Ciao, buona serata, grazie.
Grazie mille, buona serata.
Grazie. Ciao, buona
serata, arrivederci.